Allora, sulla prima questione, sul rimescolamento degli uomini e ruoli tradizionalmente assegnati agli uomini e alle donne, io sono ovviamente assolutamente d'accordo e vorrei far notare che oltre alla quella che prima chiamavo etica delle intenzioni, cioè alla volontà, alla scelta per gli uomini di addossarsi più incarichi e compiti nella gestione della casa e della famiglia e per le donne di avere più tempo libero da dedicare non solo al lavoro ma alla vita di relazione pubblica, alla vita pubblica, non basta, cioè è importante che ci siano delle scelte individuali, ma ci sono poi delle opportunità che vengono promosse per esempio dai GAS. No? Il GAS è un'associazione di persone che si occupano di questioni eminentemente private, cioè la spesa quotidiana. Però ci sono uomini e donne e è assolutamente essenziale che ci siano tutti e due, perché c'è lì un rimescolamento dei ruoli. In tutte quante le questioni che promuovono il passaggio dal consumo e dal rapporto col mercato individuale, in cui i ruoli sono tradizionalmente affidati, no? Ai bambini per la scelta di moltissime cose, alle donne per la spesa quotidiana, agli uomini per i grandi acquisti costosi, eccetera. No, il GAS rimescola moltissimo le carte, non soltanto nell'ambito della spesa quotidiana, ma nell'ambito di questioni appunto come l'installazione di il co-housing, non so, per esempio le vostre lavoratrici comunitarie all'interno dell'abitazione eccetera, non è detto che, no, che sia la donna durante l'orario di lavoro dell'uomo che deve fare il bucato, insomma diventa molto più fare i turni e nella turnazione cioè, e cominciare a farlo rispettare. Che il lavoro sia lo strumento fondamentale di integrazione, la domanda è, non si può territorializzare tutto, cioè questo deve essere ben chiaro, no? Ci sono, a parte le banane di ananas che necessariamente, e non è che io sto chiedendo a tutti, cioè, certo di non mangiare ananas tutti i giorni, a pranzo, a colazione, a cena, ma ci sono delle cose che vengono usate dall'altra parte del mondo, poi molte materie prime per quello che riguarda l'Italia, quasi tutte vengono da fuori e poi molte produzioni hanno effettivamente bisogno di economie di scala, anche se lo sviluppo tecnologico degli ultimi 30 anni ci hanno fatto vedere, no, che i grandi complessi con le grandi economie di scala non sono più economici e che sempre di più le unità produttive tendono a dividersi e a frantumarsi in una molteplicità di distanze, quindi permettono anche una localizzazione molto differenziata, quindi anche eventualmente un riavvicinamento e una territorializzazione, se non di tutto, di molte fasi della lavorazione dei prodotti. Poi il territorialismo anche può avere varie dimensioni, no? Cioè, se per l'agricoltura vale lo slogan chilometri zero, che poi non sono chilometri zero perché i chilometri ci sono, no? Io ho un mio amico di Pavia che dice: io per andare a comprare la frutta a chilometri zero devo prendere l'automobile e fare 10 chilometri, mentre se la comprassi non a chilometri zero c'è un supermercato sotto casa e non avrei neanche bisogno di prendere la macchina. Ma no, cioè a seconda diciamo dell'ambito merceologico di cui ci siamo, tra l'altro i gas comprano le arance, no? Cioè dove le comprano? Non sono mica arance prodotte in Lombardia, sono arance prodotte in Sicilia, come giusto che sia. Per ciascun ambito di prodotti, insomma, ci sono dei livelli di territorializzazione differenti. Ma un esempio che mi capita sempre di fare, cioè noi abbiamo un'industria cantieristica in smobilitazione, no? È un trasporto nord-sud delle merci che viaggia interamente su camion, mentre abbiamo due autostrade del mare, cioè due mari, no, che permetterebbero con costi infinitamente inferiori di fare questi trasferimenti. No? Allora è chiaro che lì una cosa che non riguarda forse più la territorializzazione, ma sicuramente il rapporto diretto tra utilizzatori e produttori, e che richiede
il discorso
una costruzione di un'organizzazione molto complessa, perché vuol dire coinvolgere i camionisti e le loro micidiali associazioni, coinvolgere la cantieristica, coinvolgere gli spedizionieri, coinvolgere tutta l'organizzazione del trasporto, ma indubbiamente la soluzione sostenibile per il trasporto merci di lunga percorrenza in Italia è di trasferire una grandissima parte di questo trasporto non sulle ferrovie ad alta capacità che dovrebbero sfruttare gli stessi tracciati dell'alta velocità. È stata una delle balle più infernali che siano state inventate in Italia, che però ha fatto limitare i costi dell'alta velocità, non è il solo fattore, cioè ancora più alto. Non parliamo, non sulle ferrovie, non solo sulla ferrovia, cioè sul trasporto di ferro, ma sul trasporto su mare, cose di questo genere. Ma a proposito del mutualismo e dei condomini, eccetera, io volevo dire questo, cioè lo specchio maggiore delle difficoltà che la democrazia si trova in Italia, e non per colpa della cricca politica, ma per colpa di noi Italia, per come ci siamo andati trasformando, lo potete vedere in un'assemblea di condomini. Cioè lì il carattere nazionale salta fuori in una maniera più evidente, e le difficoltà di ricostruire una vita comunitaria, perché se non ci riesci col tuo vicino di casa, come fai a pensare di poterlo costruire a livello cittadino? Ma è qui che secondo me le amministrazioni comunali potrebbero mettere becco in maniera molto... E faccio degli esempi molto semplici. Installare un impianto fotovoltaico sul tetto di un condominio oggi è impossibile, perché devi mettere d'accordo tutti gli inquilini, eccetera. Ma se il comune intervenisse con degli incentivi, con dei facilitatori, con dei programmi comunali, eccetera, probabilmente questo potrebbe essere una cosa non solo che faciliterebbe l'intervento nel campo delle energie rinnovabili, ma che creerebbe dei motivi reali di condivisione attraverso un processo di confronto che poi potrebbe ripercuotersi anche su altri aspetti della vita condominiale. E questo vale così in generale. L'ultimo, due problemi, cioè è vero che il lavoro è l'unico strumento di integrazione, lo è tanto di più quanto più nasce da dei programmi partecipati. E quindi lo slogan che continuamente si ripete, no alle grandi opere che violano l'integrità di un territorio, i diritti delle comunità che vivono su quel territorio, costano carissime, non portano vantaggio a nessuno, o se portano vantaggio a gente che non vive su quel territorio, e sì alle mille piccole opere che permettono di rimettere in sesto l'assetto idrogeologico del paese, di recuperare il già costruito invece di consumare nuovo suolo, di far funzionare i trasporti pubblici invece di dover affidare tutta quanta la mobilità all'automobile privata, di poter avere nuove delle scuole dove i nostri figli non corrono rischi, o un po' in mio caso rischio di che gli cada il tetto in testa, ma anche dove ci sia delle scuole in un processo di integrazione e di acculturazione reale, eccetera. Queste sono migliaia di cose che creano lavoro, ma che per essere fatte richiedono la partecipazione delle comunità e della cittadinanza che ci vive sotto. L'ultima cosa che volevo dire, certo che abbiamo bisogno della formazione di una nuova classe dirigente. Con quella che c'è attualmente non c'è niente da fare. E poi se leggete oggi il manifesto c'è un mio articolo in cui parlo anche di queste cose qua, io sono contro quelli che dicono bisogna rinazionalizzare, rifare l'IVA, eccetera. Perché chi ci mette alla testa di questi qua? Cioè ci metti oggi come oggi quei signori lì, o li prendi al mondo industriale, la Marcegaglia, cioè la principale usufruttrice della cricca, dei vantaggi offerti alla cricca di Bertolaso, eccetera, oppure ci metti gli uomini d'Alema, cioè il principale esponente della cricca politica, eccetera. Cioè, se non c'è un processo di formazione di nuova classe dirigente che parte dal basso, noi non abbiamo possibilità di operare una riconversione ecologica. Ma il processo di formazione nasce proprio nella democrazia partecipativa, che soltanto attraverso la partecipazione a processi di non per adesso di condecisione, perché nessuno ci dà niente da decidere, ma di rivendicazione, di partecipazione, che si forma e anche si seleziona, no? Una classe dirigente, nel senso che poi effettivamente c'è chi tira e chi si fa tirare, no? E i leader naturali emergono, come sempre, nei processi collettivi in cui viene messo in discussione il che fare di tutti, no? Il che fare mio singolo, eccetera. L'ultimo motivo è perché non c'è più federalismo, perché non ci sono più idee, no? Perché il federalismo è stato per 20 anni identificato, per colpa sicuramente delle sinistre, perché il federalismo è un'antica idea di sinistra, con l'organizzazione che rappresenta la più totale mancanza di idee e di disprezzo della cultura, della ricerca e del pensiero che sia mai comparsa in Italia. Cioè, sto parlando della Lega, per non fare nomi, e dei suoi rappresentanti. Proprio l'esaltazione dell'ignoranza, della demenza, della pochezza, della minuteria e cose di questo genere. Cioè, non è pensabile di poter riproporre forme di federalismo che poi non necessariamente devono essere statutarie, ma vuol dire comunità territoriali che riprendono in mano il desiderio e la volontà di gestire il proprio territorio, la propria vita, eccetera, senza la produzione di nuove idee che risolvono. Quello che dicevo prima sui gas vale a livello territoriale. I gas sono anche una scuola di elaborazione di saperi pratici, concreti, eccetera, per controllare i processi produttivi che mettono a capo la nostra alimentazione, e i processi partecipativi sono momenti di formazione, di autoeducazione, ma anche di elaborazione, di costruzione di nuove idee che permettono di entrare nel merito di un mondo in cui oggi, no, le tecnologie, la scienza, i saperi, eccetera, hanno un peso infinitamente maggiore di quello che potrebbero avere.